ad alta voce. Elia Shilton legge Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci.
Il pellegrinaggio di Mignoletto. Un sarto aveva un figlio che era nato piccolissimo, non più grande del dito mignolo, e perciò fu chiamato Mignoletto. Aveva però in petto un cuore ardito e un giorno disse a suo padre: «Padre, devo andare in giro per il mondo». «Bene, figlio mio», disse il vecchio, prese un grosso ago da rammendo, vi applicò un piccolo manico di ceralacca scaldata sul lume ed eccoti la spada per difenderti lungo la strada. Il piccolo sartorello volle ancora una volta mangiare in famiglia e saltellò in cucina per vedere cosa la madre avesse preparato di buono. Ma quando arrivò, la pentola era sul fuoco. Egli disse: «Signora madre, che cosa c'è da mangiare oggi?» «Guarda tu stesso», disse la madre. Mignoletto saltò sul focolare e sbirciò nella pentola, ma allungò troppo il collo. Il vapore della pietanza lo avvolse e lo spinse su per il camino. Per un po' cavalcò sul vapore nell'aria finché ricadde sulla terra. Ed ecco che il piccolo sartorello si trovò fuori nel vasto mondo. Andò in giro e capitò presso un maestro del suo mestiere, cioè un caposarto. Ma lì si mangiava male. «Signor caposarto, se non mi date da mangiare meglio», disse Mignoletto, «io me ne andrò e domattina presto scriverò col gesso sulla vostra porta: troppe patate, pochissima carne. O re delle patate, addio». «Che cosa vuoi, cavalletta?» gridò il sarto, si incollerì, prese un cencio e glielo gettò contro. Il sartorello strisciò agilmente sotto un ditale, dette una guardatina di sotto in su e cacciò fuori la lingua alla signora sarta. Questa sollevò il ditale e volle acchiapparlo, ma il piccolo Mignoletto saltò nel cencio e quando la sarta gettò via lo straccio per cercarlo, si cacciò in un tiretto del tavolo. «Marameo, signora sarta!» gridò e sollevò la testa e quando ella volle chiudere il cassetto saltò giù nel cassettino. Finalmente la donna lo afferrò e lo cacciò fuori di casa. Il sartorello si mise in cammino e giunse in una grande foresta. Si trovò dinanzi ad una casa di briganti che avevano l'intenzione di rubare il tesoro del re. Quando videro Mignoletto, pensarono: «Un bricconcello così può entrare dal buco della serratura e servirci da grimaldello». «Olà!» gridò uno. «O gigante Golia, vuoi venire con noi nella camera del tesoro? Tu puoi scivolare dentro e gettar fuori il denaro». Mignoletto rifletté. Alla fine disse sì e andò con loro verso la camera del tesoro. Osservò bene la porta sopra e sotto per vedere se c'era una fessura. Dopo poco tempo ne scoperse una che era abbastanza larga perché potesse passarvi. Vi penetrò. Ma una delle sentinelle che stavano davanti alla porta se ne accorse e disse all'altra: «Che orribile ragno striscia là, lo schiaccerò». «Lascia stare la povera bestia», disse l'altra sentinella, «non ti ha fatto nulla». Così Mignoletto poté felicemente entrare nella tesoreria attraverso la fessura, aprì la finestra sotto la quale stavano i ladri e lanciò loro uno scudo dopo l'altro. Mentre il sartorello era nel mezzo del suo lavoro, sentì arrivare il re, il quale voleva vedere il suo tesoro, e rapidamente si nascose. Il re si accorse che molti dei suoi preziosi scudi mancavano, ma non poté capire chi potesse averli rubati, perché la serratura e il catenaccio erano in buono stato e tutto sembrava ben custodito. Tornò indietro e disse alle due sentinelle: «State attente, qualcuno sta dietro il denaro». Quando Mignoletto ricominciò il suo lavoro, sentirono il denaro muoversi e tintinnare. Accorsero rapidamente per agguantare il ladro, ma il sartorello, che li sentì arrivare, fu più rapido. Corse in un angolo e si coprì con uno scudo in modo che non si potesse vedere nulla di lui, e per giunta si beffò delle sentinelle gridando: «Sono qui!» Le sentinelle accorsero, ma mentre si muovevano Mignoletto era già sotto un altro scudo in un altro angolo e gridava: «Eccomi qua!» Le sentinelle accorsero in fretta, ma Mignoletto era già in un terzo angolo e gridava: «Eccomi qua!» E così li canzonò e li fece correre tanto qua e là per la stanza, finché si stancarono e se ne andarono. Allora egli gettò tutti gli scudi fuori uno dopo l'altro. L'ultimo lo scagliò con tutta la sua forza, quindi vi saltò su agilmente e volò giù dalla finestra. I ladri gli fecero grandi lodi. «Tu sei il più grande degli eroi», dissero, «vuoi essere il nostro capitano?» Mignoletto ringraziò, ma disse che prima voleva vedere il mondo. Si divisero il bottino, ma il sartorello prese solo un soldo perché non poteva portarne di più. Quindi si riagganciò la spada al fianco, augurò il buongiorno ai ladri e prese la strada fra le gambe. Andò da alcuni sarti, ma nessuno volle assumerlo. Finalmente entrò in servizio in un albergo come domestico. Ma le cameriere non lo potevano soffrire, perché senza che lo potessero vedere, egli vedeva tutto ciò che esse facevano di nascosto e denunciava ai padroni ciò che avevano preso dai piatti e ciò che portavano via dalla cantina. A un certo punto dissero: «Aspetta, ti vogliamo conciare per le feste». E si concertarono tra di loro per giocargli un brutto tiro. Poco dopo, una domestica che falciava nell'orto, visto Mignoletto che saltava e strisciava qua e là, lo falciò insieme all'erba, legò il tutto con un grande fazzoletto e di nascosto lo gettò dinanzi alle vacche. Tra le altre ce n'era una grande e nera che lo inghiottì col resto senza fargli male, ma a lui non piaceva star là dentro perché era molto buio e non si vedeva nessuna luce. Mentre la mucca veniva munta, gridò: «Strip, strap, strop, strop, è pieno il secchio!» Ma per il rumore della mungitura non fu sentito. Poco dopo giunse nella stalla il padrone e disse: «Domani questa mucca deve essere macellata». Una tale angoscia si impadronì di Mignoletto che egli gridò con voce chiara: «Fatemi uscire, sono qui dentro!» Il padrone lo udì benissimo, ma non riuscì a capire da dove venisse la voce. «Dove sei?» domandò. «Nella nera!» Il padrone non capì che cosa significasse e andò via. Il giorno dopo la mucca fu macellata. Fortunatamente, mentre la smembravano e la tagliavano a pezzi, Mignoletto non ricevette nessun colpo e capitò fra la carne da salsiccia. Quando il macellaio cominciò a lavorarsela, egli gridò a squarciagola: «Non tagliare troppo, non tagliare fino in fondo, perché ci sono io!» A causa del rumore dei coltellacci, nessuno lo sentì. Mignoletto si trovò a mal partito, ma il bisogno fa correre anche i vecchi, e saltò così destramente tra i coltellacci che non fu toccato e rimase illeso. Però non poteva più scappare. Non c'era che un mezzo. dovette lasciarsi cacciare insieme a dei pezzi di lardo in un sanguinaccio. L'alloggio era alquanto stretto e inoltre fu appeso sul focolare ad affumicare e il tempo e l'ozio divennero terribilmente lunghi. Finalmente nell'inverno fu tirato giù perché il sanguinaccio doveva essere offerto a un ospite. Quando la massaia lo tagliò a fette, Mignoletto stette attento a non allungare troppo la testa perché non gli fosse tagliato il collo. Infine colse il momento opportuno, si fece largo e saltò fuori. Ma non volle rimanere più a lungo in quella casa dove aveva sofferto tanti mali, perciò si rimise al più presto in viaggio. Purtroppo la sua libertà non durò a lungo. In aperta campagna incontrò per la strada una volpe che senza pensarci troppo lo inghiottì.
«Ehi, signora volpe!» gridò il sartorello. «Io sono ancora nella vostra gola, lasciatemi uscire in libertà!»
«Hai ragione!» rispose la volpe. «A inghiottirti è come se non inghiottissi nulla. Promettimi i galletti che sono nel cortile di tuo padre e io ti lascerò libero.»
«Volentieri, di tutto cuore», rispose Mignoletto. «Avrai tutti i galletti, te lo prometto.»
La volpe lo lasciò libero e anzi lo portò lei stessa a casa. Quando il padre rivide il suo caro figliolino, «Volentieri», dette alla volpe tutti i galletti che aveva. «In più ti voglio dare una bellissima moneta», disse Mignoletto e le consegnò il soldo che aveva riportato dal suo pellegrinaggio. Ma perché la volpe si ebbe in dono i poveri galletti da divorare? «Sciocco che sei, anche per tuo padre sarà più caro suo figlio che i galletti del cortile.» Elsa la furba. C'era un uomo che aveva una figlia chiamata Elsa la furba. Quando fu cresciuta, il padre disse: «Bisogna trovarle un marito.» «Sì», disse la madre, «bisogna trovare uno che la voglia.» Finalmente venne di lontano un tale chiamato Giovanni che voleva sposarla, ma pose la condizione che Elsa la furba fosse davvero molto giudiziosa. «Oh», disse il padre, «ha molto cervello in testa.» E la madre aggiunse: «Vede il vento nella strada e sente tossire le mosche.» «Sì», concluse Giovanni, «se non è molto giudiziosa, io non la prendo.» Quando sedettero a tavola e dopo aver mangiato, la madre disse: «Elsa, vai in cantina e porta su della birra.» Elsa, la furba, staccò il boccale dal muro, andò in cantina e strada facendo sbatteva il coperchio per non annoiarsi. Arrivata giù, prese un banchetto e lo pose dinanzi alla botte per non doversi curvare e per non farsi male casomai alle spalle e non procurarsi qualche danno inaspettato. Quindi mise il boccale al suo posto e aprì la cannella. Mentre la birra cadeva giù, perché i suoi occhi non rimanessero inoperosi, guardò la parete su in alto di qua e di là e notò proprio sopra di sé un coltello che i muratori inavvertitamente vi avevano piantato. Elsa la furba cominciò allora a piangere e disse: «Se sposo Giovanni e abbiamo un figlio, egli diventa grande e lo mandiamo in cantina a spilare la birra, allora gli casca il coltello sulla testa e lo uccide.» E si sedette e pianse
e si mise a urlare con tutte le forze che aveva in corpo sulla disgrazia imminente. Quei di sopra aspettavano per bere, ma Elsa la furba non veniva mai. Allora la signora disse alla domestica: «Va giù in cantina a vedere perché Elsa ritarda tanto». La domestica andò e la trovò che, seduta dinanzi alla botte, gridava forte. «Elsa, perché piangi?» domandò.
«Ahimè», rispose, «e come potrei non piangere? Quando sposerò Giovanni avremo un figlio. Egli diventerà grande e dovrà venire qui a spillare la birra. Allora forse quel coltello gli cadrà sulla testa e lo ucciderà!»
La domestica disse: «Ma che furba Elsa abbiamo!» Lei si sedette vicino e incominciò anche lei a piangere sulla disgrazia. Dopo un poco, poiché neanche la domestica ritornava e quei di sopra avevano sempre più sete, il padrone disse al domestico: «Va giù in cantina e vedi perché Elsa e la domestica tardano tanto». Il domestico scese e vide Elsa la furba e la domestica che sedute piangevano. Domandò: «Perché dunque piangete?»
«Ahimè», rispose Elsa, «come potrei non piangere? Quando sposerò Giovanni avremo un figlio che diventerà grande e verrà qui a spillare la birra. Allora quel coltellaccio gli cadrà sulla testa e lo ucciderà!»
Il domestico esclamò: «Ma che furba di una Elsa abbiamo!» Si sedette vicino a loro e cominciò a ululare a grandissima voce. Su aspettavano il domestico, ma siccome egli non tornava mai, il marito disse alla moglie: «Va dunque tu in cantina e vedi perché Elsa ritarda». La moglie scese e trovò i tre in lacrime e ne domandò la causa. Anche a lei Elsa raccontò che il suo futuro figlio sarebbe stato ucciso dal coltello quando sarebbe stato grande e avesse voluto spillare la birra e il coltello gli sarebbe caduto addosso. Anche la madre esclamò: «Ma che furba di una Elsa abbiamo!» Si sedette e pianse a dirotto. Il marito sopra aspettò un po', ma poiché la moglie non tornava e la sua sete diventava sempre più forte, disse: «Andrò io stesso in cantina e vedrò perché Elsa non viene». Quando però giunse in cantina, vide che tutti sedevano in fila e piangevano e ne udì la ragione. La colpa era del figlio che Elsa un giorno avrebbe messo al mondo e che avrebbe potuto essere ammazzato dal coltello, poiché certamente nel momento in cui questo sarebbe caduto, il figlio sarebbe stato seduto sotto la botte a spillare la birra. Allora gridò: «Ma che furba di una Elsa!» Si sedette e pianse anch'egli come gli altri. Il fidanzato rimase a lungo solo di sopra e, poiché nessuno tornava, pensò: «Forse mi aspettano sotto. Bisogna che scenda per vedere cosa fanno». Scese e li trovò tutti e cinque che gridavano e si lamentavano pietosissimamente uno più dell'altro. «Che disgrazia è accaduta?» domandò. «Ahimè, caro Giovanni», rispose Elsa, «quando ci sposeremo e avremo un figlio e crescerà e noi forse lo manderemo qui a spillare la birra, allora quel coltello che è rimasto lassù piantato, se cadrà, gli fracasserà la testa ed egli morirà. Come possiamo non piangerlo?» «Orsù», disse Giovanni, «un maggior senno non è necessario per governare la casa. Poiché sei una Elsa così furba, io ti voglio per moglie». La prese per mano, la ricondusse su e la sposò. Dopo un po' di tempo Giovanni disse: «Moglie, devo andare a lavorare per guadagnare un po' di denaro. Tu va nel campo e mieti il grano perché non ci manchi il pane». «Sì, mio caro Giovanni, lo farò». Dopo che Giovanni fu partito, si preparò una buona polenta e se la portò nel campo. Quando arrivò, cominciò a domandarsi: «Che devo fare? Mieto prima o mangio prima? Ebbene, prima mangerò».
si mangiò tutta la pentola di polenta e quando fu sazia si domandò ancora: che cosa devo fare? Mieto prima o prima dormo? Ebbene, voglio prima dormire. Si sdraiò sul grano e si addormentò. Giovanni era già tornato a casa da un pezzo, ma Elsa non ritornava mai. E Giovanni disse: ma che furba di una Elsa ho preso per moglie. È così laboriosa che non torna mai a casa e si dimentica di mangiare. Poiché la moglie non rincasava ed era venuta la sera, Giovanni uscì per vedere quanto grano avesse falciato, ma non c'era nulla di mietuto ed Elsa, sdraiata fra le spighe, dormiva. Giovanni tornò rapidamente a casa, prese una rete da uccellare con tanti campanellini e gliela distese sul corpo ed ella continuava a dormire della più bella. Quindi Giovanni tornò a casa, chiuse a chiave la porta, si sedette su una sedia e si mise al lavoro. Finalmente, quando già era buio, Elsa la furba si svegliò e quando si levò qualche cosa la imbarazzava e ad ogni suo passo i campanellini tintinnavano. Si spaventò, non fu più sicura di essere veramente Elsa la furba e si disse: sono o non sono io? Ma non sapeva che cosa rispondere a questa domanda e rimase a lungo dubbiosa. Finalmente pensò: andrò a casa e domanderò se sono io o se non lo sono. Loro lo sapranno. Corse alla porta di casa, ma la trovò sprangata. Bussò alla finestra e gridò: Giovanni, Elsa è in casa? Sì, rispose Giovanni, è in casa. Elsa, spaventata, esclamò: Dio mio, dunque non sono io. E andò a un'altra porta, ma la gente, udendo il tintinio dei campanelli, non volle aprire ed ella non trovò ricovero in nessun posto. Allora scappò dal villaggio e nessuno più la rivide.
Elia Shilton ha letto Fiabe dei fratelli Grimm, tradotte da Antonio Gramsci, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.